Lovvo, muoro, ciaone,
caffettino,
ma anche no,
farriderissimo,
apericena,
pizzata,
un attimino.
Un attimino?
Un attimino. Che ne è della lingua italiana?
Care radioascoltatrici e cari radioascoltatori, benvenuti a bordo.
L'equipaggio vi augura buon ascolto. Cosa fa Fazzoli? Cosa sta scartabellando dietro quella solita trincea di libri?
È una poesia di Andrea Zanzotto.
Ecco, scommetto che me la leggerà adesso.
Ha indovinato, ormai mi conosce.
Lei è un romanziere, Fazzoli, però quando vede poesie perde la testa. Spero almeno che non sia lunga questa.
No, non è lunga, però è in dialetto veneto.
Ah, beh, ci mancava il dialetto veneto. Lei conosce il Veneto, quindi?
Confesso di no, però posso fare un tentativo. Tanto non lo conosce neppure lei, no?
E come no? Mi parlo il venesian meglio di un foresto, Fazzoli.
O stregheta, Pagani, il suo accento è raccapricciante.
Grazie,
se posso dirlo.
Sono curioso di sentire il suo.
E temo che sarà ancora peggio. Dunque, Zanzotto, che è fra i maggiori poeti contemporanei, in una breve lirica ricorda una sua vecchia zia che si dilettava di scrivere, ma in maniera amatoriale, componeva belle frasi per i carnevali, le feste, e ci metteva perfino delle parole latine, dice Zanzotto con ironia.
Insomma, quelle citazioni che oggi si trovano su Instagram.
Sì, più o meno. Zanzotto però non prende in giro la vecchia zia, ma ne parla con rispetto. In quel suo scribacchiare c'è una forza, c'è una potenza del linguaggio che è prossima a quella dei poeti, proprio per la pretesa, per questa meravigliosa pretesa di trasporre il mondo in parole.
Beh, a questo punto sentiamo, legga un paio di versi, non di più.
Sì, lei è troppo buono. Dunque, il poeta ricorda questa zia che la scriveva par carnevai e feste i dialoghi in poesia e fin codrento parole in latin. Poi dice che alcuni dicono che si sia data al bere per dimenticare i guai, per passare sopra, dice, alla malora.
È una storia tragica, Fazzoli.
E chi lo sa, il poeta non si pronuncia, non racconta come sia finita. I due ultimi versi sono molto belli. Zanzotto dice: soltanto la mia vecchia zia sa quanto in questo mio scribacchiare io le somiglio. In Veneto, chi sa, ma sol ella la sa quant che in sto scribinciar mighe someie.
Devo dire che lei prendeva in giro me per l'accento veneto, ma anche lei non scherza niente.
Ha ragione.
Comunque, questo aspetto mi piace. Il poeta letterato che definisce il suo lavoro uno scribacchiare.
Sì.
È un po' come se Zanzotto riconoscesse che il suo gesto è lo stesso della sua povera vecchia zia.
Sì, credo anch'io.
È molto meglio dei poeti che si prendono troppo sul serio. Ha in mente i vati,
sì,
i poeti profeti. Meglio scribacchiare. Com'è che era il verbo in veneto?
Scribinciar. Bellissimo.
Bello.
E così anche per me, le dico. Si prova una parola alla volta, con calma, come fanno gli scolari. La scrittura nasce dallo stupore, dal coraggio, ma anche dalla pazienza e dall'umiltà.
Le se belle parole, Fazzoli, sì, magari mo d'endavanti.
A patto che lei mi prometta di non parlare mai più il Veneto, Pagani.
Chissà, Fazzoli, chissà, non si può mai dire.
La parola cara. Oggi abbiamo un ospite speciale, una collega, Rachele Bianchi Porro, benvenuta.
Buongiorno.
Buongiorno, grazie di accogliermi.
Laureata in psicologia, giornalista prima per la carta stampata al Giornale del Popolo, poi per la radio e la TV, Rachele Bianchi Porro conduce attualmente ogni domenica alle 18.30 sulla 1, Nero su Bianco, il nuovo programma di libri della RSI.
E c'è anche Fazzoli però, con me ogni tanto.
Sì. Io cercavo di non dirlo, però
sono un clandestino nella stiva della nave.
Ogni tanto sale a bordo, sì.
E dunque cominciamo con le domande classiche, la tradizione di un attimino. Rachele Bianchi Porro, la sua parola cara.
Allora, la mia parola cara è una parola cara anche al programma. Io ogni settimana consiglio o un mattone o un tramezzino, cioè o un libro molto grosso o un tramezzino, che sono i libri da sbocconcellare. Secondo me tramezzino è una parola bellissima. Vabbè, è stata la traduzione inventata da Gabriele D'Annunzio per sandwich, però, quindi c'era anche tutta una questione politica nella quale adesso non mi addentro, però tramezzino, quest'idea di qualcosa che sta in mezzo a quello che dovrebbe essere più importante. La lettura per me deve essere sempre un ottimo tramezzino, cioè quel momento piccolo ma che tu sogni e che ti fa passare tutta la giornata dicendo adesso questo me lo gusto, mi piace tantissimo. Poi tramezzino rispetto all'invenzione del Conte Sandwich, che invece era il suo antesignano, che è molto più così, pieno di sé, diciamocelo, mi piaceva moltissimo.
La dovremmo usare. Comunque, al di là dell'aspetto gastronomico, mi piaceva anche l'idea dell'essere in mezzo, no? Spesso ci sono le cose importanti nella vita, i lavori, le cose decisive, e la lettura invece è quella cosa che di per sé non ti porta a niente, non serve a niente, la metti in mezzo fra una cosa e l'altra, ma alla fine si rivela essere spesso la cosa più importante. Mi piace questa idea dell'attività che metti in mezzo alle altre cose, ecco.
E che dà senso a tutte le altre cose, perché diceva benissimo Fazioli, lei, la lettura non serve a niente, e se non serve a niente forse ci nobilita proprio per questo, perché se noi non serviamo non saremo servitori, e quindi penso che sia un gesto di libertà e non qualcosa per crescere culturalmente o sapere di più, è per sapere chi siamo noi la lettura.
Bello, stiamo volando molto alti, io vi riporto un po' più
vedo
a terra,
vedo quel luccichio crudele nel suo sguardo.
No, crudele no, lei sa che in epoca natalizia la sì. Crudeltà e il fastidio per me sono banditi, però mi interessa la parola grama di Rachele Bianchiporro.
Parola grama che è percorso.
Pensavo perché, natalizio.
No, percorso. Dunque, è una parola abusata, per questo per me è una parola grama, nel senso che ormai qualsiasi parabola dai social ai reality show viene definita come un percorso, e a me piacerebbe che i percorsi tornassero ad essere quello che sono, cioè qualcosa di camminato, qualcosa di fatto, qualcosa di vissuto e non qualcosa di semplicemente raccontato.
Percorso, devo dire, è
meglio
scelta
di storytelling, ma va in quel senso, vero?
Fazioli, io faccio seppuku se lei dice ancora una volta storytelling, e mi permetto anche di richiamare all'ordine Rachele Bianchiporro, perché in questo contesto noi abbiamo messo all'indice l'uso transitivo del verbo abusare. Abusare qualcosa a un attimino è vietato.
È vietato.
Abusare di qualcosa.
Può farlo di nascosto lo stesso.
Lo può fare di nascosto.
Io non dico niente.
Va bene.
Fazioli è più...
Quando ci diamo del tu posso farlo.
Esatto. È più condiscendente.
Okay. Possiamo abusare di questa regola. Comunque è vero che percorso è una di quelle parole che vengono a volte usate per gettare fumo negli occhi. E questa secondo me è la disonestà, no? Si dice facciamo un percorso che ci porta
a... Oppure di una persona ha fatto davvero un bellissimo percorso. Mi sembra che sia quello che è rimasto sempre lì alla fine.
Sì.
Ho dato anche un colpo al microfono, mi scuso.
Fa parte del
questo
percorso.
Può capitare. Fa parte del percorso. Il percorso mi ricorda anche un po' quell'orripilante moto a luogo gastronomico che spesso mettiamo anche qui alla berlina, il fatto di andiamo a infornare, andiamo a impiattare, fare un percorso anche quando si fa una ricetta, e poi forse uno degli usi più fastidiosi in assoluto di questa, che è già una bella scelta come parola fastidiosa, devo dire, la parola grama percorso mi piace molto in quanto parola grama.
Non mi state per buttare fuori dal
studio. No, ma spiego il moto a luogo gastronomico. Pagani dice che nei programmi di cucina si dice spesso andiamo a impiattare,
certo. Quanti chilometri è la tua cucina?
Ecco, appunto.
Giusto. Perché si fanno i percorsi, giusto? Adesso ho capito. Grazie, perché Fazioli, lei ha visto il punto interrogativo nei miei occhi.
Ma temo che ci fossero punti interrogativi anche a casa. Tendo a saltare dei passaggi quando mi parte il fastidio.
È un fustigatore dei tic linguistici, ed effettivamente andare a è un tic evidente, mentre percorso si insinua nella lingua.
È vero, è più subdolo.
È più subdolo, esatto. Veniamo anche alla trasmissione Nero su Bianco, vogliamo parlare anche di quello, giusto?
Sì, Nero su Bianco è cominciato da qualche settimana. Tra l'altro lei, Fazioli, partecipa al progetto, lo accennava Rachele Bianchiporro, e infligge quindi, immagino, agli spettatori i suoi consigli di romanzi gialli e avventurosi.
La ringrazio per questo modo gentile di porre la questione. Infliggo.
È bello infliggere come verbo, vero?
Usiamolo più spesso. Sì, sono un tramezzino. E mi sono reso conto, proprio di questo volevo parlare con la nostra ospite, mi sono reso conto di quanto parlare di libri in televisione sia una bella sfida, perché la lettura richiede tempo, magari anche silenzio, tranquillità, mentre la televisione va in fretta. Infatti all'inizio avevo un po' di timore. È successo anche a lei, Rachele Bianchiporro?
Ah, tantissimo, tantissimo timore, anche perché noi siamo in uno studio molto bello ma molto verde, nel senso che quello che si vede a casa è molto bello, è molto sognante e sembra uscito dalle illustrazioni di un libro, ma quello che si vive in studio è un enorme green screen che poi viene lavorato al computer, naturalmente, ma tutto questo ha dei tempi che non corrispondono per forza ai tempi poi del conduttore che sta lì in mezzo, e quindi a volte si accumula qualche ritardo perché una luce non ha funzionato subito nel modo giusto, e quindi l'idea di dover correre per recuperare tempo si insinua ancora di più nella mente di qualcuno che dice ok, io sono qui, il libro l'ho letto, mi sono presa il tempo per leggerlo, però devo renderlo in massimo 2 minuti per una persona che è seduta sul suo divano. Però prima di tutto è qualcosa di molto bello, perché impone un po' di rigore mentale nel dire questa cosa vale la pena raccontarla, e secondo me non vale mai tanto la pena raccontare le trame, non so Fazioli se lei sia d'accordo. Perché credo che dei libri,
specialmente dei polizieschi, sì.
No, anche perché dei libri cerchiamo soprattutto le atmosfere,
sì.
E quando io leggo un libro che ho amato moltissimo e vorrei trovare qualcosa che mi potesse portare avanti in quella lettura, cerco sempre la stessa atmosfera più che la stessa trama, e quindi impone quel rigore lì, quella scelta del cosa mi è piaciuto, cosa mi ha colpito, E poi, beh, penso che ci sia dalla parte di chi riceve quella storia il piacere di ascoltare qualcosa che non per forza si andrà a cercare poi in libreria, ma che comunque rimarrà nella testa di chi era lì e ha avuto il buon cuore di ascoltarmi. E questa dimensione di scambio, questa dimensione di raccontare le storie e poi di leggere insieme, anche senza il libro in mano, secondo me è una grande ricchezza che fa vivere questa sfida in modo molto gioioso, per quel che mi riguarda.
Sì, poi può darsi che ci sia quel problema che hanno gli insegnanti, anche gli scrittori e i giornalisti che parlano di libri, quando sei a casa e ti godi il libro... Stai però anche lavorando, perché poi devi pensare a come posso riassumerne l'atmosfera, e si riesce a dividere questi momenti, e ogni tanto c'è qualche libro che legge e dice: questo me lo tengo per me, lo leggo per me, è una mia lettura segreta.
Dunque, in questo momento non posso permettermelo, perché devo leggere una media di 3 libri a settimana per il programma. Se ne metto uno da parte, diventa difficile, dovrei togliere le ore di sonno, cosa che già potrà succedere, ed è già successa. Però io ho un marito che ha esordito come giornalista sportivo, adesso parla di politica e di tutt'altro. Però in effetti ho visto anche in quella categoria, no? Giornalisti sportivi molto appassionati di calcio, per esempio, che allo stadio erano al lavoro e finivano per non godere più davvero di quel momento. Ed è chiaro che, come lui è tornato a fruire del calcio in un altro modo, ora che si occupa di politica, io aspetto un po' le vacanze per tornare a leggere un libro senza dire di questo dirò questa cosa e di questo libro invece sottolineerò questo aspetto. Il bello della lettura è che comunque il piacere non viene meno. Certo, io mi concentro in modo più tecnico su quello che sto leggendo e sottolineo tantissimo e vivo il libro in un altro modo, ma non per questo il libro non mi rimane e mi diventa un peso, anzi, quindi forse diventerò una lettrice migliore, chi lo sa, anche nelle vacanze e nel tempo libero.
Difficilmente lettrice più forte, perché 3 libri alla settimana sono già lettura molto forte.
Sì, a volte 4, devo dire. Poi per fortuna c'è chi mi aiuta, c'è il produttore del programma che è Nick Mottis, legge altrettanto, e quindi poi ci scambiamo le nostre idee, le nostre suggestioni e le nostre rispettive letture. Abbiamo un nostro piccolo club del libro e Fazioli fa parte del club.
E comunque, già che siamo in ambito di libri e di consigli, allora vogliamo rubare un po' di nero su bianco per un attimino, e non so se riesce Rachele Bianchiporro, la domanda è difficilissima, perché visto che ogni cosa la deve usare per il programma, e noi invece le chiediamo un consiglio per un attimino. Non so se vorrà riciclare qualcosa del programma o se ha qualcosa ancora di inedito.
Io non ho capito la domanda, lei l'ha capita?
Penso che sia un consiglio di lettura, ho inteso bene, Fazioli?
Sì. Poteva dire consiglio di lettura.
Sì, sa che ogni tanto ci metto un po', Pagani. Sì.
Io traduco in modo più prosaico, in televisione siamo molto più didascalici, sì. Però è bellissimo
la rifaccio.
Star
un consiglio
dietro.
Di lettura di Rachele Bianchiporro, va bene?
Un consiglio di lettura che mi sento di dare a tutti è Nella carne di David Zoloi, mi hanno scritto da Delphi che si pronuncia così, è molto difficile da pronunciare, l'ho trovato in molti modi diversi, questa dovrebbe essere quella ufficiale. È il libro che ha appena vinto il Booker Prize ed è un libro che parla di una vita che si fa scivolare tutto addosso dicendo semplicemente ok. Noi conosciamo il protagonista, che è questo ragazzino Istvan, quando per errore ha appena ucciso una persona e poi sconta la sua pena e inizia la sua parabola, che è una parabola che diventa anche di enorme successo a un certo punto, e poi non vi dico come prosegue naturalmente, ma ho ritrovato quel vizio che abbiamo un po' tutti noi in certi momenti della nostra vita di anestetizzare tutto quello che avviene attorno a quello che stiamo vivendo e di lasciarcelo scivolare dicendo appunto ok, ok, forse è un'altra parola che dovremmo demonizzare. E quindi ho trovato prima di tutto un grande piacere di lettura, sono proprio quei libri dei quali dici ancora una pagina e smetti di dormire con piacere. E poi è un libro che parla davvero a tutti, scritto benissimo, beh, non posso che consigliarlo.
Allora, beh, grazie. Nella carne, io me lo sono segnato e nel frattempo me lo vado a prendere, di Adelphi.
Ringraziamo Rachele Bianchiporro per le parole e per i consigli e per averci raccontato della sua esperienza, sperando che vorrà tornare ogni tanto come nostro ospite.
Con piacere, grazie di questo attimino, è stato bellissimo.
E con questo siamo arrivati alla fine, il personale di bordo vi ringrazia.
Vi ricordiamo che l'uscita è solo sulla parte anteriore. Arrivederci.
A presto.